Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera, nel nostro tempo insieme nella parola di Dio, torniamo al capitolo 1 della prima lettera di Pietro. Stiamo considerando i versetti dal 6 al 9 in questa epistola meravigliosa. Prima però di esaminare a prima Pietro capitolo 1 versetti dal 6 al 9, permettetemi di ricordarvi uno dei capitoli più preziosi di tutta la parola di Dio, ovvero Luca, il 15° capitolo. Non è necessario che ci andiate, voglio solamente farvi riferimento. Ma nel 15° capitolo di Luca, il nostro Signore Gesù racconta tre storie. Una riguarda un uomo che aveva 100 pecore e ne perse una. Un'altra parla di una donna che perse una moneta preziosa e l'altra ancora tratta di un padre che perse suo figlio, che noi conosciamo come il figlio il prodigo. In ognuna di queste, le storie rappresentano la salvezza. La pecora smarrita viene ritrovata, la moneta smarrita viene ritrovata, il figlio smarrito viene ritrovato. Ognuna di esse raffigura un'anima perduta riportata a Dio, perdonata e benedetta. Ed in ciascuna di queste storie c'è una risposta comune. Alla fine della storia della pecora smarrita ci viene detto: e quando torna a casa chiama insieme i suoi amici ed i suoi vicini dicendo loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era smarrita. E poi il nostro Signore dice: vi dico che allo stesso modo vi sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Nel caso della moneta smarrita, quando la trovò, chiamò insieme le sue amiche, le sue vicine, e disse: rallegratevi con me perché ho ritrovato la moneta che avevo perduto. E poi il nostro Signore dice: così vi dico che c'è gioia alla presenza degli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Nella storia del figlio smarrito che fu ritrovato, il padre disse ai suoi servi: presto, portate fuori la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello alla mano e dei sandali ai suoi piedi e portate il vitello ingrassato, ammazzatelo e mangiamo e facciamo festa. Perché questo figlio mio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E così cominciarono a far festa. Ora, il figlio maggiore era nei campi e quando tornò e si avvicinò alla casa udì la musica e le danze. In ciascun caso c'era una gioia immensa, una gioia immensa. E la cosa che voglio che notiate nella vostra mente è questa: la salvezza e la celebrazione vanno insieme, la salvezza e la gioia appartengono insieme, essere riconciliati con Dio è motivo di gioia, gioia da parte di Dio, gioia da parte di Cristo, gioia da parte degli angeli, gioia da parte della Chiesa e gioia da parte di colui che è stato redento. Ora, questa gioia della salvezza è il tema di Pietro e volete guardare con me Pietro capitolo 1, prima Pietro capitolo 1, egli menziona la salvezza al versetto 5, una salvezza pronta per essere rivelata negli ultimi giorni, al versetto 9 dice la salvezza delle vostre anime, al versetto 10 dice intorno a questa salvezza i profeti hanno indagato con cura. Tre volte, dal versetto 5 al 10, usa la parola salvezza. La salvezza, dunque, è un elemento del tema di Pietro. E noterete anche, al versetto 6, che parla di gioia. In questo voi esultate grandemente. Al versetto 8, alla fine, dice voi esultate grandemente di una gioia ineffabile e piena di gloria. Ora, ciò che concluderei, molto semplicemente, da tutto questo, è che Pietro ha in mente qui che noi non soltanto comprendiamo la salvezza, ma anche la sua implicazione, cioè la gioia. La gioia della salvezza è nel cuore di Pietro in questo passo. Ed è appropriato perché riflette ciò che Pietro conosce riguardo alla rivelazione di Dio. Il salmista, per esempio, nel Salmo 4:7 dice: tu hai messo nel mio cuore, Dio, hai messo nel mio cuore più gioia. Isaia, scrivendo al capitolo 35, versetto 10, dice che i riscattati del Signore torneranno con grida di gioia, con gioia eterna. E dice anche nel capitolo 61 che Cristo sarebbe venuto per dare olio di letizia. E parla a nome di tutti i redenti al versetto 10 di quello stesso capitolo, quando disse: io mi rallegrerò grandemente del Signore perché Egli mi ha rivestito con le vesti della salvezza. Ricorderete anche che quando gli angeli annunciarono la nascita di Cristo, dissero che stava venendo un Salvatore e che la sua venuta portava buona notizia di grande gioia. Luca 2:10. Gioia e salvezza sono collegate anche dall'Apostolo Paolo. Scrisse che i Tessalonicesi avevano ricevuto la parola con gioia, Prima Tessalonicesi 1:6. Ora, la somma di tutto questo è semplicemente il ricordarci che la gioia è il risultato del dono della salvezza da parte di Dio, e tutti noi che siamo stati salvati dovremmo sperimentare tale gioia. È per questo che Paolo esortò i cristiani lì in Prima Tessalonicesi, dal capitolo 5, versetto 16, con queste parole molto familiari: siate sempre gioiosi, rallegratevi sempre. Filippesi disse: rallegratevi sempre, e di nuovo dico: rallegratevi. Perché? Perché la gioia ed il rallegrarsi fanno parte dell'opera salvifica di Dio. E quando però il peccato entra nella vita del credente, la gioia se ne va. E Davide lo espresse, non è vero? Nel Salmo 51:12, quando, uscendo da quel terribile peccato di adulterio e di omicidio, gridò a Dio dicendo: rendimi la gioia della tua salvezza. La gioia è un elemento della salvezza. Può essere perduta a causa del peccato, e a quel punto dovremmo essere esortati a sperimentare di nuovo la gioia che Dio ha provveduto per noi. La salvezza, dunque, ha una gioia incorporata che ogni credente dovrebbe sperimentare continuamente. Ora, la domanda che ci viene in mente è: come facciamo a sperimentare quella gioia? Come possiamo ritrovare tale gioia? Diciamolo chiaramente che la maggior parte di noi non è sempre piena di gioia, giusto? Non stiamo sempre sperimentando il rallegrarci. Quindi che cos'è che ristabilisce quella gioia? Che cos'è che la motiva? Che cos'è che la afferra? Che cos'è che la riscopre? Bene, è esattamente quello che andremo a vedere da Pietro nei versetti dal 6 al 9. E prima di guardare specificamente a quei versetti, ricordate che è importante per Pietro sollevare il tema della gioia, perché i suoi lettori avevano tanto bisogno di esserne ricordati. Si trovavano in una situazione molto difficile. Abbiamo studiato abbastanza questa epistola nel nostro breve tempo insieme per sapere che coloro a cui egli stava scrivendo erano sotto persecuzione. Erano tra quei cristiani che nel mondo antico erano accusati dell'incendio di Roma, erano disprezzati, erano odiati, respinti da molte persone anche senza quella calunnia aggiuntiva, e quindi si trovavano sotto persecuzione molto severa. Capitolo 2, per esempio, al versetto 12, Pietro dice: abbiate una condotta esemplare fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi come di malfattori, osservando le vostre buone opere e così via, venivano calunniati come malfattori. Al versetto 19, l'implicazione è che dovevano letteralmente soffrire ingiustamente. Pietro dice: sopportate questa sofferenza ingiusta. Nel versetto 20 dice che venivano trattati duramente e chiamati a sopportare con pazienza. Nel versetto 21 dice loro: a questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio affinché seguiate le sue orme. E egli ha sofferto, e così anche voi soffrirete. Capitolo 3, al versetto 9, dice: non rendete male per male, né insulto per insulto, ma al contrario, benedite. L'implicazione è che stavano facendo male, stavano facendo del male a questi cristiani, li stavano insultando, non dovevano però vendicarsi. Versetto 14 dice: se soffrite per causa della giustizia, allora siete beati. E poi prosegue ricordando loro di essere pronti ad offrire una difesa per la fede, per la speranza che si trovava in loro, e di santificare il Signore nei loro cuori e, se necessario, al versetto 17, soffrire facendo il bene piuttosto che facendo il male. Capitolo 4, versetto 1 di Prima Pietro: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, armatevi anche voi dello stesso pensiero. Capitolo 4, versetto 12: carissimi, non vi stupite per l'incendio della prova che si accende in mezzo a voi per provarvi, come se vi stesse accadendo qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, continuate a rallegrarvi affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi con esultanza. Il versetto 14 ci dice che erano stati insultati per il nome di Cristo, stavano soffrendo, dice il versetto 16, come cristiani, e non dovevano vergognarsi, ma glorificare il nome del Signore. Il versetto 19 dice che se soffrite, quindi affidatevi a Dio. Prima Pietro capitolo 5 versetto 10 dice: dopo che avrete sofferto per un po', Dio vi renderà perfetti, vi confermerà e vi fortificherà e vi stabilirà. Ora, tutti questi versetti ci fanno capire senza alcun dubbio che stavano vivendo un tempo molto, molto difficile. Era un tempo che facilmente poteva rubare loro la gioia, ed è per questo che Pietro collega la gioia alla loro salvezza, ricordando loro la beatitudine di conoscere Dio per mezzo di Cristo, e che dovrebbero quindi conoscere la gioia nonostante tutto. Stavano affrontando difficoltà che in nessun modo dovrebbero diminuire la loro gioia. Ora guardiamo insieme i versetti dal 6 al 9 ed ascoltate mentre leggo. In questo voi esultate grandemente, anche se ora, per un breve tempo, se necessario, siete afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, benché provato col fuoco, risulti a lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. E benché non lo abbiate visto, lo amate, eppur non vedendolo adesso, ma credendo in Lui, esultate in una gioia ineffabile e piena di gloria, ottenendo il risultato della vostra fede, la salvezza delle anime vostre. Questa è un'affermazione ricca, meravigliosa e profonda. E ci apre questo tema intero della gioia. Pietro, in realtà, qui sta rispondendo implicitamente alla domanda che abbiamo posto prima. Su che cosa devono concentrarsi i credenti che si trovano in mezzo alle difficoltà per ritrovare la loro gioia? Dove dovrei andare io a cercare la mia gioia quando le mie circostanze non sono quelle che vorrei? In generale, avete notato, mentre leggevo, che la gioia è collegata a quella sorta di triade santa e familiare di fede, speranza ed amore, tutte e tre le quali sono menzionate in questa sezione? Vedete, la gioia non è un'emozione superficiale, un'emozione passeggera, no, è qualcosa di molto profondo, qualcosa di legato alla fede, qualcosa di legato alla speranza e qualcosa di legato all'amore. La gioia non arriva a poco prezzo, arriva a grande costo per Dio. Egli deposita il tesoro della gioia in cielo attraverso il sacrificio di Cristo, egli provvede a quella gioia attraverso tutte le nostre prove mediante il ministero dello Spirito di Dio, e così il costo per il Padre è stato quello di darci il Figlio e lo Spirito affinché potessimo sperimentare la gioia. E ricorderete che quando stavamo studiando Filippesi alcune settimane fa abbiamo detto che la gioia è prodotta da cose che sono molto più profonde rispetto a quelle che producono la felicità. Le circostanze positive producono felicità, una relazione positiva con il Dio vivente attraverso di Cristo produce la gioia. La felicità deriva da eventi positivi, la gioia deriva da una profonda certezza che la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La gioia è collegata alla salvezza. E quindi voi potreste dire: bene, John, però dove dovrei guardare nella mia salvezza per ottenere quella gioia, per scoprire quella gioia, per concentrarmi su quella gioia, per afferrare quella gioia? E Pietro qui ci dà cinque cose, cinque punti di contatto per riscoprire la vostra gioia. Non so dove vi troviate nella vostra vita cristiana, ma se non vi state rallegrando sempre, se non vi rallegrate sempre nel Signore, se non avete quel senso profondo di pace, di soddisfazione, quel cuore ardente, quel fervore esultante nella vostra vita, indipendentemente dalle vostre circostanze, allora avete bisogno di recuperare la vostra gioia. E Pietro qui ci offre cinque prospettive. La vostra gioia verrà dal profondo, non è legata alle vostre circostanze, non è legata a ciò che state vivendo, in un certo senso, in un altro senso vi mostrerò anche che lo è, però essa nasce dalla fiducia che esiste in certe realtà, la prima. Essa viene dalla fiducia in, primo, in un'eredità custodita. Un'eredità custodita. Questa è la prima grande verità che porta alla gioia della salvezza. Notate il versetto 6. In questo voi esultate grandemente. In che cosa? Questo si riferisce ai versetti dal 3 al 5. In questo voi esultate grandemente, quella espressione esultate grandemente è un termine molto, molto espressivo. Gesù lo usa in Matteo 5,12 nelle Beatitudini ed è tradotto nella versione autorizzata siate grandemente rallegrati. Pietro lo usa 3 volte e Paolo non lo usa mai. È una parola molto più forte del semplice rallegrarsi, kairo, molto più forte. Significa di fatto essere estremamente lieti, essere sovrabbondantemente felici in senso profondo, non in senso circostanziale. E quindi egli ci sta chiamando ad una grande esultanza. La parola è sempre usata per una gioia spirituale, mai per una gioia temporale. È sempre usata per una gioia che viene da una relazione con Dio, mai per una gioia che viene da una relazione con qualcun altro. E, visto che è al tempo presente medio nel greco, porta l'idea di una gioia continua, esuberante ed una gioia traboccante. Si potrebbe di fatto tradurre con siate giubilanti, siate esultanti con grande gioia. E quindi egli ci sta chiamando ad una grande esultanza. Su che cosa? In questo, dice. Voi esultate grandemente. A che cos'è che si riferisce questo? Questo? Poi dobbiamo tornare ai versetti dal 3 al 5. Sia benedetto il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, secondo la sua grande misericordia, ci ha fatti rinascere ad una speranza vivente mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce ed è conservata nei cieli per voi che siete, ed eccolo qui, custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per una salvezza che è pronta per essere rivelata negli ultimi giorni. Abbiamo studiato l'ultima volta ed abbiamo detto che qui Pietro sta parlando di un'eredità custodita, un'eredità che ognuno di noi in Cristo possiede presso di Dio. Dio, per la sua misericordia, ci ha fatti rinascere ad una speranza viva e questa è una speranza che vive per sempre e quella speranza è il fatto che riceveremo un'eredità eterna. E l'eredità non può mai perire, l'eredità non può mai essere contaminata, l'eredità non può mai svanire e noi non possiamo mai essere esclusi perché siamo stati custoditi dalla potenza di Dio. Dunque abbiamo un'eredità eterna custodita. In questo, dice, in questo voi, dice, voi esultate. Dove state cercando la vostra gioia? Questa è la domanda. State cercando la vostra gioia nelle circostanze? Non è lì? Le circostanze vi tradiranno? Ma se riconoscete che la vostra gioia si trova nella vostra eredità che è già custodita, protetta, nulla potrà mai toccarla. La promessa meravigliosa di Dio ad ogni credente è che abbiamo un'eredità eterna, incorruttibile, incontaminata, che non appassisce, che è la nostra glorificazione finale nella salvezza completa, è attualmente conservata per noi, custodita in modo sicuro in cielo fino agli ultimi giorni, quando vedremo Gesù faccia a faccia. Quell'eternità gloriosa che Dio Padre per misericordia ci ha donato mediante la nuova nascita è la speranza che riempie i nostri cuori e dice «In questo voi esultate». Miei cari, distogliete lo sguardo da questo mondo. Smettete di cercare qui la vostra soddisfazione. È la vostra gloria eterna nei cieli il vero punto focale? Paolo lo disse? Cercate le cose di... dove? Lassù. Le cose di lassù, Colossesi 3, non quelle che sono sulla terra. Avete la promessa di una salvezza piena ed eterna che è conservata per voi nel luogo più sicuro dell'universo, il santo cielo di Dio. Nulla potrà mai accaderle e nulla potrà mai accadere a voi. Che fonte di gioia questa. Realizzare che la nostra eredità piena ci sta aspettando e che noi siamo al sicuro e che nulla potrà mai cambiarlo. E che noi stiamo attendendo quel momento inevitabile nel quale riceveremo quell'eredità. Questo è motivo di gioia. Motivo di gioia. Ci fu un momento nel Nuovo Testamento in cui quella gioia, forse sembrava sfuggente, quella gioia di un'eredità custodita, in Giovanni 16, ricordate Gesù che stava parlando ai suoi discepoli? Disse, ancora per poco e poi non mi vedrete più. E di nuovo, ancora un po' di tempo e poi mi vedrete. In verità vi dico che voi piangerete, voi farete cordoglio, ma il mondo si rallegrerà. Perché? Perché io sarò morto, sarò andato. E voi piangerete, mentre il mondo si rallegrerà. Sarete nel dolore, e poi disse, ma il vostro dolore sarà mutato in che cosa? In gioia. La donna quando partorisce è nel dolore perché è giunta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorderà più dell'angoscia per la gioia che un uomo è nato nel mondo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma io vi rivedrò ed il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà mai quella gioia. Ci fu un'ora buia, il momento in cui Gesù si trovava nella tomba. E la gioia sembrava veramente sfuggente, perché l'eredità promessa non era ancora stata pienamente confermata. E quindi era facile per Gesù dire, oh, io vado a prepararvi un luogo e tornerò e vi prenderò e vi porterò con me. Però quando egli era morto nel sepolcro era un po' difficile aggrapparsi a quella promessa e ci fu quindi un momento di dolore. Però quando Gesù uscì dal sepolcro e quando si mostrò a quei discepoli, il loro dolore fu mutato in gioia, perché la promessa della vita dopo la morte per loro quindi sembrava molto più credibile dal momento che Cristo aveva vinto la morte egli stesso. E quel testo in Giovanni 16 lascia intendere ancora di più. Io credo che Gesù andasse oltre la sua risurrezione e di fatto stesse parlando della sua venuta nello Spirito. Ci fu ancora un tempo di difficoltà anche dopo la risurrezione, quando i discepoli stavano lottando anche nei loro cuori con tutto ciò che stava accadendo perché non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo dimorante in loro. E poi Gesù disse, io me ne vado e vi manderò lo Spirito, e lo Spirito prenderà dimora nella vostra vita, e lo Spirito è la fonte della gioia. Infatti Galati 5 dice che il frutto dello Spirito è amore, gioia. Gesù aveva senza dubbio entrambe le cose in mente quando disse, il vostro dolore verrà, ma sarà mutato in gioia, piangerete per un po' di tempo, ma poi il vostro pianto sarà mutato in gioia, in una gioia che nessuno potrà mai togliervi, perché è una gioia che è fondata sulla risurrezione, una gioia fondata sulla venuta dello Spirito. Per un breve momento nel tempo, le promesse di Dio in Cristo ai suoi sembravano sfuggenti e la gioia sembrava assente. Però quando la risurrezione venne, e poco dopo venne anche lo Spirito Santo, la gioia dell'eredità futura prese vita e nessuno potrà mai più portarla via. Mai più. Ecco perché Paolo in Romani 5,2 dice, noi ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E per questo dice in Romani 12, versetto 12, dice, siate lieti, rallegratevi nella speranza, perché la sua speranza si trova nella risurrezione e la sua speranza è generata dallo Spirito Santo che dimora in lui, il quale è, e notatelo bene, è la garanzia della nostra eredità custodita. In Efesini 1, 12, capitolo 1, versetto 12, quel passo meraviglioso della scrittura, dice che noi abbiamo speranza in Cristo. E poi il versetto 13 parla del messaggio del Vangelo della salvezza, e dice: avendo creduto siete stati suggellati in lui con lo Spirito Santo della promessa. Ascoltate qui: il quale è stato dato come caparra della nostra eredità. Lo Spirito di Dio è l'anticipo della vostra eredità custodita. Egli è l'arbon, Paolo usa quella parola, significa anello di fidanzamento, a conferma del fatto che il matrimonio avverrà veramente. Potete rallegrarvi, miei cari, della vostra gloriosa eredità che è custodita per voi e voi siete custoditi per essa. E nulla potrà mai rubare la vostra gioia, perché quella gioia è fondata su un fatto storico, la risurrezione di Cristo. È fondata su un'esperienza presente, la potenza e la presenza dimorante dello Spirito di Dio. Questa è gioia. Ed è gioia verso un'eredità custodita. Ora, se state attraversando prove nella vita, invece di fissare lo sguardo su questo mondo terreno e temporaneo con tutti i suoi problemi, dovete guardare alla vostra eredità eterna che è custodita. E se state facendo fatica a farlo, prendete quella serie sul cielo e riascoltatela. Ora, non sto parlando di creare artificialmente emozioni, no? Capite? Non sto parlando di un qualcosa di artificiale, di superficiale o di insincero. Non vi sto chiedendo di fingere di avere una gioia che di fatto non è reale. Non credo che si possa fabbricare questa gioia. Non vi sto chiedendo di negare il dolore, non vi sto chiedendo di negare la sofferenza, non vi sto chiedendo di negare la tristezza o di negare le difficoltà. Non spariranno, ma quello che vi sto dicendo è che dovete decidere dove voltare lo sguardo. Nella vita, guardate fuori da una finestra, siete come su un treno, no? Immaginate un treno che attraversa la montagna. Tutti abbiamo avuto quell'esperienza, la maggior parte di noi. E da un lato del treno, ed è un treno con molte finestre, magari siete lì nel vagone panoramico, e da questo lato c'è una montagna alta ed il treno le passa molto vicino, tutto ciò che potete vedere è ombra scura. Dall'altro lato invece c'è una vallata magnifica, prati, ruscelli, laghi, si stendono davanti ai vostri occhi, fin dove riuscite a vedere. Che cosa volete guardare? Bene, alcune persone nella vita scelgono semplicemente di fissare alla montagna buia. Questa è la loro prospettiva. Ma, dall'altra parte, se volete rallegrarvi, dovete guardare alla vostra nuova vita, alla vostra nuova speranza, alla nuova ricchezza che avete, alla vostra nuova sicurezza in Cristo. Quanto sarebbe assurdo tormentarsi nell'oscurità solamente perché avete scelto di guardare dalla finestra sbagliata? E senza dubbio il motivo per cui molti cristiani sono così infelici, miserabili, oppressi da pesi, sensi di colpa, aspirazioni non realizzate, decisioni infrante, è perché non guardano alla loro gloriosa eredità eterna custodita. La vostra gioia, ascoltate bene, ok? La vostra gioia deve essere in gran parte una gioia di anticipazione. Una gioia di anticipazione. Ed è legittimo. Ehi! Pensateci su, no? Vivete già con la gioia dell'anticipazione, in senso temporale, no? Vi entusiasmate per mesi e mesi e mesi prima di andare in vacanza? Di solito l'attesa è anche meglio della realtà stessa. Dopo 3 giorni di vacanza vi dite: perché sto spendendo tutti questi soldi? Ma lasciate che vi dica una cosa. È così che la vita funziona. Anticipate la nuova macchina e dopo poco non è più come pensavate, una nuova casa, e poi presto vi rendete conto che non è quello che pensavate. In questo caso però la realtà supererà in gran lunga l'anticipazione. Ma già l'anticipazione è abbastanza per darvi questa gioia. Tenete gli occhi sulla vostra eredità che è custodita. In secondo luogo, la fonte successiva della gioia e della salvezza non è soltanto un'eredità custodita, ma una fede provata. Una fede provata, questo è così pratico, ok? In questo voi esultate grandemente, anche se ora, per breve tempo, se necessario, siete afflitti da varie prove. Questo è un concetto molto ricco, forse non riusciremo nemmeno a finirlo questa sera, probabilmente no. Ma qui riceverete una grande lezione. Ora, ascoltatemi attentamente, che vi ho appena detto di concentrarvi sulla gioia dell'anticipazione. Questo però è l'equilibrio, ok? Questo è un altro tipo di gioia. Qui c'è una gioia che esiste anche se ora state attraversando varie prove. Ora, questo riporta tutto proprio a questo mondo. Così che, ora fate attenzione, ok? Non si tratta solamente di come vedete il vostro futuro, ma di come vedete il vostro presente. La gioia viene, ascoltate attentamente, non nonostante le difficoltà, ma a motivo delle difficoltà, viene attraverso le difficoltà. Come? Perché le difficoltà, versetto 7, sono la prova della vostra, che cosa? Della vostra fede, che è più preziosa dell'oro. Dio porta prove nella vostra vita per provare la vostra fede. Alcuni pensano che la persecuzione severa, le prove severe per i credenti, di fatto rubino la gioia dell'anticipazione. No, aggiungono qualcosa alla gioia dell'anticipazione. La accrescono. Perché? Perché il grande ladro della gioia dell'anticipazione è il dubbio riguardo a che cosa? Riguardo alla propria salvezza. Se sono preoccupato del fatto che sia salvato o meno, è molto difficile che io riesca a godere della prospettiva del mio futuro. Quindi questo è molto importante. Quindi Pietro qui sta passando dal futuro al presente, da ciò che potrebbe sembrarci anticipazione alla realtà. Come vi ho detto nel corso degli anni, Dio ha sempre modo di dire le cose con un'economia di parole che è assolutamente al di là della comprensione umana. Ed in quel piccolo versetto, versetto 6, c'è una descrizione delle difficoltà che è così profonda. Infatti non l'ho vista finché non ho continuato a leggerlo e rileggerlo, ed alla fine mi è sorta proprio davanti la profondità di questa affermazione. Quasi tutto ciò che dovete sapere sulle difficoltà si trova in quel solo versetto. Ora, lasciate che ve lo mostri, ok? Lasciate che vi dia alcuni principi, va bene? Principio numero uno, le difficoltà non durano. È bello saperlo? Non durano! Versetto 6, in questo voi esultate grandemente, anche se ora, per un breve tempo, per una stagione, è un qualcosa di temporaneo, è un qualcosa di transitorio, se ne andrà con questa vita. C'è un secondo principio qui. Le difficoltà non durano, ma le difficoltà servono ad uno scopo. Guardate di nuovo il versetto. In questo voi esultate grandemente, anche se ora, per breve tempo, e le prossime due parole sono se, che cosa? Se necessario. Sapete perché le difficoltà entrano nella vostra vita? Perché sono cosa? Sono necessarie. Le difficoltà servono ad uno scopo. Potresti dire, qual è lo scopo? Non lo capisco. Oh, lasciate che ve lo ricordi. Per umiliarci, bene? Per distaccarci dalle cose di questo mondo? Per aiutarci a guardare al cielo? Per rivelare ciò che amiamo veramente? Per insegnarci il valore della benedizione di Dio in contrasto con il dolore della vita? Le difficoltà vengono per renderci capaci di aiutare gli altri, le difficoltà vengono per sviluppare nel nostro carattere una forza perseverante, e le difficoltà a volte vengono anche per disciplinarci a causa del nostro peccato. Servono ad uno scopo. Al capitolo 5 Pietro dice, al versetto 10, dopo che avrete sofferto per un po', il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli stesso vi renderà perfetti e vi confermerà, vi fortificherà e vi stabilirà. Dio ha uno scopo in tutto questo, vi renderà migliori. Il terzo principio che emerge da questo piccolo versetto è che le difficoltà portano dolore. Nessuno l'avrebbe mai negato, anche se ora, per un breve tempo, se necessario, siete stati afflitti. Dio lo sa ed è per questo che le porta. Sta parlando di angoscia mentale qui, non soltanto fisica, angoscia mentale, tristezza, dolore, delusione, ansia. Certo, le difficoltà portano dolore, quindi abbiamo qui una piccola teologia delle difficoltà. Le difficoltà non durano, le difficoltà servono ad uno scopo, le difficoltà portano dolore. Devono essere dolorose, no? Avete capito? Questo è il suo punto. Devono affliggervi per spingervi dal mondo al Signore, per purificare il vostro peccato, per raffinarvi affinché siate più utili. C'è anche un quarto principio. Le difficoltà vengono in molte forme, ve ne siete accorti? Al versetto 6 dice, anche se ora per un breve tempo, se necessario, siete stati afflitti da varie prove, perasmos, difficoltà, prove. Vengono in molte forme. La parola è poikilos, significa di molti colori. Le difficoltà hanno molti colori. E tra l'altro Pietro usa quella stessa parola un'altra volta quando descrive le grazie multiforme di Dio. È un pensiero bellissimo. Le difficoltà sono multiforme, multicolori. E la grazia di Dio è poikilos, multicolore. È come se non ci fosse alcun colore di prova che Dio non possa abbinare ad un colore di grazia. Un pensiero bellissimo. Grazia adatta ad ogni prova. Le difficoltà vengono in molte forme, appena pensate di averne superata una, ne arriva un'altra. Ma un ultimo piccolo principio qui, le difficoltà non diminuiscono, non dovrebbero diminuire la nostra gioia. Notate il versetto 6, in questo voi esultate grandemente, ed eccolo qui, anche se ora, per un breve tempo, se necessario, siete stati afflitti da varie prove. Voi esultate grandemente anche se siete nella prova. E il punto è che le difficoltà non diminuiscono la gioia, non dovrebbero diminuire la gioia. Perché? Perché non dovrebbero diminuire la nostra gioia? Boh, ve lo dico io il perché, versetto 7. Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se provato con il fuoco, risulti a lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Allora, ascoltate con molta attenzione, che questa è una verità profonda. Pietro dice, ecco perché le prove non vi portano via la gioia, ecco perché le prove producono la gioia, perché se attraversate la prova, la vostra fede sarà confermata. Non so voi, ma per me questo è un pensiero entusiasmante. Le prove dimostrano la validità, la genuinità della nostra fede. Questo è un beneficio enorme. Se passate la vostra vita senza mai avere alcuna prova, senza mai avere alcuna difficoltà, la vostra fede non sarà mai messa alla prova, non saprete mai che la vostra fede è di fatto reale. Questo è fondamentalmente quello che sta dicendo. E quello affinché, vuol dire in modo che, esprime lo scopo, le prove vengono, le varie prove vengono, vi affliggono, sono necessarie, sono temporanee, non rubano la vostra gioia, vengono affinché la prova della vostra fede, oppure in senso aggettivale, quella frase dovrebbe essere tradotta così, il residuo provato della vostra fede, vengono come il fuoco per bruciare le scorie del metallo, per vedere se lì c'è qualcosa di reale. La fede viene veramente rivelata nella prova. È genuina se rimane qualcosa lì quando il fuoco poi finisce di bruciare. Lo scopo di Dio nelle difficoltà, ora ascoltate attentamente, no? Sono quelle di mettere alla prova la vostra fede. Per chi? Per Lui? Ah, forse Lui ha bisogno di mettere alla prova la vostra fede? Dio forse ha bisogno di fare qualcosa per scoprire se siete veri? No, Egli sa che cos'è che c'è nel cuore, giusto? Allora a chi è che giova la prova? A voi? A voi? La parola qui per prova, al versetto 7, viene usata perché è presa dal processo di saggio dei metalli, e quel tipo di saggio dei metalli serviva a determinare il vero carattere e scoprire la purezza, veniva messo nel fuoco, tutto il resto veniva bruciato via e ciò che rimaneva era il vero contenuto. Tra l'altro, se mettevano qualcosa nel fuoco e non rimaneva nulla, allora sapevano che non c'era vero metallo, non c'era nessun oro. E quello accadde a Giuda, vero? Fu messo alla prova e nel fuoco si rivelò pari a zero. Dio mette alla prova il credente per vedere, per rivelare se la sua fede è genuina. Proprio come mette alla prova l'oro, e l'oro di fatto è menzionato al versetto 7, che viene provato con il fuoco. Il fuoco equivale alle prove, l'oro è la vostra vera fede, e quando arriva il fuoco e tutte le scorie vengono bruciate via, la vostra vera fede viene rivelata. Ora, funziona un pochino così, ok? Pensateci su. Il vostro cuore è afflitto, va bene? State attraversando difficoltà, prove, sofferenze, dolore e vi trovate nel mezzo dell'ansia e tutto il resto. L'ambiente intorno a voi sta collassando, nulla va come vorreste che andasse, state attraversando ogni genere di dolore, di preoccupazione e cominciate a guardarvi intorno per trovare un posto dove potete mettere il vostro conforto. La maggior parte delle persone nel mondo lo mettono nel denaro, negli amici, nell'alcol, nelle droghe, nel sesso, nella vendetta o quello che sia. E le difficoltà bruciano tutto, perché anche tutto ciò in cui hanno riposto la loro fiducia sarà consumato. Nulla di tutto quello durerà, tutto brucerà nel fuoco. E il cristiano si eleva al di sopra di tutto, si eleva al di sopra di tutto ciò che è soggetto al cambiamento, soggetto alla corruzione, e getta la sua ancora, come dice Ebrei, oltre il velo, nei luoghi celesti, dove la gioia è immutabile. La fonte della gioia è permanente. Ed è esattamente quello che Pietro sta dicendo qui. Quando attraversate una prova? Se state cercando di risolverla con altra spazzatura del mondo, quella brucerà insieme al resto? Ma se vi elevate al di sopra di quello, mediante la fede, e vi aggrappate a Dio, vi aggrappate a Cristo, la vostra fede sarà provata. Il punto è questo: se uscite dall'altra parte della prova continuando a credere a Dio, continuando a confidare in Dio, continuando a credere in Cristo, continuando a confidare in Cristo, allora sapete che la vostra fede che cosa? È reale? È reale? Ora, questo è precisamente quello che il nostro Signore disse in Matteo 13. Ci sono certi semi che cadono nel terreno, la pianta cresce, il sole sorge, brucia la pianta e non c'è vera vita lì presente, non c'è modo di attingere alle radici e sotto la persecuzione, la difficoltà, quella cosa si secca, muore e non porta mai frutto. Credetemi, le difficoltà, le prove, la persecuzione, le afflizioni rivelano il carattere della nostra fede. Le difficoltà vengono per provare se la vostra fede è genuina. Guardiamo ancora questo per un momento. In Genesi capitolo 22, ricordate Abramo? Dio disse: Abramo, sali ed uccidi tuo figlio sul monte Moria. Che prova tremenda! Il figlio della promessa, il figlio del patto, va e togligli la vita. E ricordate che Abramo, in assoluta ubbidienza a Dio, salì lassù, alzò il coltello, pronto a farlo. Dopotutto Dio aveva detto di farlo e lui avrebbe creduto a Dio, anche se Dio avesse dovuto risuscitare suo figlio dai morti. L'autore di Ebrei dice che il motivo per cui era disposto ad uccidere il suo figlio era che credeva nel Dio che risuscita i morti, anche se non aveva mai visto una risurrezione. Per quanto ne sappiamo, non c'era mai stata una risurrezione, però credeva che Dio l'avrebbe fatto, perché credeva che Dio avrebbe dovuto farlo per mantenere il suo patto se Isacco fosse morto. Così salì lassù, pronto a trafiggere suo figlio. L'angelo del Signore, al versetto 11, venne dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Ed egli rispose: eccomi. Gli disse: non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli nulla. Versetto 12: ora so che tu temi Dio. Quella era una prova? Era una prova. Ora sappiamo che tu temi Dio. Non credo che Abramo lo abbia mai più dubitato per tutto il resto della sua vita. Giobbe fu messo alla prova. E la fede di Giobbe si dimostrò reale, si dimostrò genuina, perché qualunque cosa Satana scagliasse contro di lui, egli non smise mai di confidare in Dio. Quando i suoi presunti amici vennero con i loro suggerimenti insensati, egli continuò a confidare in Dio. Quando sua moglie gli disse di maledire Dio e di morire, egli continuò a confidare in Dio. Dio porta le prove per mettere alla prova la nostra fede, per dimostrare che la fede è reale a colui che la possiede, affinché costui possa vivere nella certezza. Esodo 16, 4, il Signore disse a Mosè: ecco, io farò piovere per voi pane dal cielo, ed il popolo uscirà a raccogliere ogni giorno la porzione di un giorno, affinché io lo metta alla prova per vedere se stanno camminando o cammineranno o no, secondo la mia legge. Dio si occupa di mettere alla prova. Non perché egli debba sapere, ma perché gli uomini possano conoscere lo stato dei loro cuori. Ricordati, dice Deuteronomio 8,2, di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto fare nel deserto in questi 40 anni, per umiliarti, per metterti alla prova, per conoscere ciò che era nel tuo cuore, se avresti osservato o no i suoi comandamenti, per mostrarti lo stato del tuo cuore, non per lui ma per te. Ora guardate quello che dice di nuovo in 1 Pietro 1, questo è così bello. La fede messa alla prova, la fede provata è molto più preziosa dell'oro che perisce, benché provato con il fuoco. Anche se l'oro supera la prova del fuoco, l'oro è corruttibile. La fede provata però è molto più preziosa. Che pensiero. Perché è più preziosa dell'oro? Perché la fede provata è eterna. È eterna. Anche se l'oro viene raffinato ed anche se supera la prova del fuoco, non supererà la prova dell'eternità. La fede provata però è molto più preziosa. Ora, perché Pietro usa l'oro come analogia? Per diversi motivi. L'oro era di fatto il bene di riferimento. Un tempo eravamo basati sul sistema aureo, ora non più. Nell'antichità l'oro era il bene di riferimento che sosteneva la transizione monetaria. Era il più prezioso dei metalli, il più stimato di tutti i metalli e lo standard di tutte le transizioni monetarie. Era il bene più prezioso. E così Pietro sta dicendo che l'oro, che è così prezioso, supera la prova del fuoco, però non supera la prova dell'eternità. Perciò la fede provata è più preziosa dell'oro puro. Proprio come il fuoco separava l'oro, l'oro vero da quello falso, così Dio usa la sofferenza per separare la vera fede da quella professione superficiale, e quindi è più preziosa dell'oro. Qualcuno può forse stimare il vero valore della fede provata? State vivendo con il dubbio nella vostra vita? Allora Dio sa che avete bisogno di più prove, perché esse vi dimostreranno la vostra fede. A voi? Io non dubito la mia fede. C'è stato un tempo quando ero giovane in cui lo facevo, però non dubito più della mia fede. Sapete perché? Perché la mia fede ha resistito alla prova delle difficoltà. Questa non è una lode a me. Ho avuto molte prove perché Dio ha dovuto insegnarmi molto prima che io capissi il messaggio. La mia fede è reale. Non posso dirvi il valore di sapere che la mia fede è reale, capite? Che certezza tremenda è questa! Chi è che vuole vivere nel dubbio? La vera fede viene verificata perché è stata messa alla prova. Miei cari, accogliete le prove, accogliete le verifiche. Lo scopo di Dio in esse è che la prova della vostra fede diventi per voi più preziosa dei beni più preziosi di questo mondo. Un pensiero tremendo, assolutamente tremendo. Gli apostoli se ne andarono rallegrandosi, dice il libro degli Atti, perché erano stati ritenuti degni di soffrire per Cristo. E se posso essere così audace, aggiungerei anche che se ne andarono con fiducia. Fiduciosi della realtà della loro salvezza, perché avevano udito da Gesù così tante volte questa frase: oh uomini di che cosa? Di poca fede. E quando arrivò alla croce, lo abbandonarono, fuggirono. E poi ci fu Pietro con i suoi rinnegamenti. E quanto era estenuante la loro debolezza, eppure arrivarono attraverso la sofferenza al punto in cui rimasero saldi per Cristo e non vacillarono. E così se ne andarono rallegrandosi non soltanto per la dignità della sofferenza, ma per la certezza di aver superato la prova. Miei cari, noi abbiamo speranza, e la speranza ci porta gioia. La nostra speranza è fissata su un'eredità custodita nel futuro e su una fede provata nel presente. Ed è lì che risiede la nostra gioia. Non c'è alcuna ragione per cui non dobbiate vivere alla luce di quella gioia, assolutamente nessuna ragione. Quella gioia è vostra, e Gesù disse che nessuno può togliervela. Concludo con questo. Coloro tra di noi che sono di discendenza scozzese sopportano molte prese in giro da parte di persone che pensano che gli scozzesi siano avari. E le storie sono piene di scozzesi di questo tipo. Una, che è abbastanza nota nel corso degli anni, è la storia dello scozzese che arrivò a Liverpool ed era pronto ad imbarcarsi su una nave per l'America. Aveva acquistato il biglietto per il viaggio sulla nave. E toccò con le dita le poche monete che costituivano tutto il suo capitale terreno e decise che il viaggio sarebbe durato un paio di settimane e che per farcela e per avere abbastanza cibo avrebbe dovuto risparmiare con attenzione, così da avere ancora qualcosa quando poi fosse arrivato a New York per iniziare la sua vita. Così andò in un piccolo negozio e mise nel bagaglio una grande scorta di crackers, di formaggio, per poter affrontare il viaggio. E mentre il viaggio proseguiva, l'aria di mare gli faceva venire molta fame, e a peggiorare le cose, l'umidità dell'aria rendeva anche i suoi crackers molli ed il suo formaggio duro. Miei cari, mettere formaggio duro su cracker molli non è una prospettiva felice. E di solito finiva con una manciata di briciole, e alla fine della prima settimana era disperato dalla fame, e a colmo della situazione continuò a sentire il profumo del cibo sui vassoi che i camerieri portavano ai passeggeri che si trovavano intorno a lui. Un giorno quindi si mise in testa che avrebbe fatto un buon pasto. Così entrò nella sala da pranzo e mangiò il pasto. Alla fine chiese il conto ed il cameriere disse: «Signore, non c'è nessun conto, è tutto incluso nel suo biglietto». poveretto, avrebbe potuto risparmiare tutti i suoi soldi, che invece spese per i cracker e per il formaggio. Avrebbe potuto andare nella sala da pranzo e mangiare quanto voleva. Potrei suggerire che ho incontrato molti cristiani da cracker e formaggio? Non privatevi della provvidenza di gioia che Dio vi ha dato. Preghiamo insieme. Grazie Padre per questa parola rivolta a noi questa sera. Grazie per la ricca testimonianza di Pietro, che certamente avrebbe potuto essere accusato lui stesso di essere un credente da cracker e formaggio, apparentemente incapace di riscuotere ciò che era già suo di diritto, perché la sua fede era così debole. Grazie per la testimonianza nel suo cuore di come la sua fede fu rafforzata dalla risurrezione e dalla venuta dello Spirito. Signore, aiutaci, aiuta noi che siamo così inclini alla debolezza, così inclini alla piccolezza spirituale, così inclini alla stoltezza di non approfittare della gioia che tu ci hai dato. Aiutaci a vivere alla luce di un'eredità custodita e di una fede provata. Aiutaci a rallegrarci nella vita a venire, perché essa è una liberazione dalle prove verso la gloria eterna, ed aiutaci a rallegrarci in mezzo alle prove, perché esse provano la nostra fede e possiamo proseguire il nostro cammino rallegrandoci, sapendo con certezza, con confidenza, di avere una fede che resiste. Fa che possiamo conoscere la gioia in tutta la sua pienezza, affinché possiamo essere una testimonianza della grazia di Cristo, la cui gioia abbiamo ricevuto. Perché egli disse: vi do la mia gioia. Grazie, Padre, per la gioia del Signore, che è veramente la nostra forza. E preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.